la preparazione è fuori dall'articolo di Rabash, la vera preghiera con la vera mancanza, al tempo in cui uno vuole tenere Torah e Mitzvot perché vuole dare al Creatore, è il corpo, natura del corpo, di fare alcun movimento se non ha qualche ricompensa, perché non ha altra scelta che di lavorare per amore del cielo e non per amore suo, e qui inizia l'esilio, cioè i tormenti, che per quanto uno lavora non vede avanzamento, ma ogni cosa è costruita sul fondamento dell'amore per sé, ne segue che tutti i tormenti e dolori che uno sente sono perché non può lavorare per il Creatore e lui vuole lavorare per la dazione, ma il corpo, che è schiavo del clipot, non lo lascia fare questa intenzione, perciò uno piange al Creatore che lui lo aiuterà, perché vede che lui è in esilio tra i clipot, le bucce, e loro controllano lui, e non vede alcun modo in cui abbia una realtà che venga fuori dal loro dominio. Ne segue che allora la preghiera è chiamata la vera preghiera, perché è impossibile per un uomo di venire fuori da questo esilio, perché questo è contro la natura. Solo il Creatore può portare Israele fuori da questo esilio. E perché di questo? Prima che uno entra l'esilio, cioè se non vede che lui non può venire da fuori da solo dall'esilio, perché anche se lui piange, tirami fuori da questo stato in cui mi trovo, comunque questa non è ancora la vera preghiera, perché come può sapere che non può venirne fuori da sé? Ma nello specifico in cui nel tempo lui sente l'esilio, è evidente di dire così che lui pregherà dal profondo del suo cuore. È ovvio che tutti gli stati la persona attraversa, li attraversa dentro di sé, nella sua attitudine verso la sua propria natura, è il Creatore. Queste due forze, lo scopo per cui la persona può lavorare, dirigere se stesso o per il suo proprio beneficio o per il beneficio del Creatore. Che vuol dire per il suo proprio beneficio? Lui lo sa quello istintivamente, naturalmente, lavora in quel modo, e quando inizia a capire che questo è lo scopo per cui lui sta lavorando, inizia la critica nel lavoro, nel gruppo, nella divulgazione, le diverse opportunità che si risvegliano, poi così inizia a vedere che tutte le intenzioni, tutte le cose che fa nelle sue nozioni è solo per suo proprio beneficio. E se è cosciente di questo, come uno psicologo che determina che così è la natura, ma se lui non è d'accordo con questo, allora questo è di già più chiarezza che viene dall'alto, influenza che viene dall'alto, quando lui inizia a vedere se stesso in esilio, nella misura in cui in diversi stati lui vuole fare diverse cose per se stesso, e quegli stati che vuole invertirle per amore degli altri, per amore del Creatore, in quella misura sente se stesso in esilio sotto il controllo del Faraone. E poi, secondo il tempo che lui salva in modo di venire fuori da questa intenzione in ordine di ricevere, cioè di pensare a se stesso tutto il tempo, vede più e più che lui entra più in profondo in ordine di ricevere, così come in uno stagno, e più una persona prova a venirne fuori, più lui sprofonda dentro. E poi non ha altra scelta, piange e non riceve risposta, ma al contrario, la luce che viene gli fa vedere ancora di più la misura in cui tu è nel desiderio di ricevere tutte le piccole cose, pensieri, altre cose. Ma prima non vedeva che era tanto male, ma invece ora vede che è sempre più in ogni piccolo dettaglio di essere in Egitto, che è solo per se stesso. E secondo quanto lui prova a venirne fuori, fino a che i figli di Israele si lamentano della loro prigionia e non c'è nient'altro da fare che di piangere quel pianto, dove lui già vede, loro già vedono che non hanno alcuna possibilità che loro possono fare da soli, non ha possibilità di cambiare la situazione. Questa è la vera preghiera. E poi questa preghiera, attraverso, riceve la forza dell'azione, la forza dell'intenzione di fare in favore degli altri. E questo è qualcosa che lui di già è chiamata redenzione. Il modo per raggiungere lo scopo, noi dobbiamo sviluppare un desiderio per questo, un vaso, un posto dove possiamo trovarlo, sentirlo e implementarlo. E tutto dipende dal tipo, maniera del desiderio che dobbiamo preparare. Quindi ci sono fasi qui in cui prima di tutto la persona vive a livello animato, cioè all'animalistico, livello dove la sua sola preoccupazione è da mangiare, sesso, famiglia, una casa, onore, conoscenza, quello che lui che riceve dalla nascita, e poi arriva al punto di chiedere qual è lo scopo della vita, a parte quelle cose che non sono capaci più di soddisfarlo. Ecco, si sente che l'intero mondo, universo esiste solo per resistere e poi morire. Ci deve essere un più elevato scopo. E questo è chiamato il punto nel cuore, che inizia a parlare a lui, inizia a ricercare con questo, ma in tutto è un punto fuori dal cuore, dal quale lui deve sviluppare l'intero vaso. E questa fase è chiamata una vita di sofferenza, dove ha piena abbondanza, anche se lui artificialmente limita se stesso di mangiare pane, bere acqua e dormire sul pavimento. Non è un sistema con cui noi viviamo, perché attraverso l'intera evoluzione, Balasuram spieghiamo che abbiamo 2000 dello spirituale, evoluzione del mondo, che sono 2000 di caos, 2000 di... fino ai 2000 del giorni del Messia, e ogni periodo è anche diviso nel suo Abad, Agat, Nei, e poi si può dividere ancora di più in 6000 gradi. E da questo noi possiamo anche capire come in ogni dettaglio di questo cammino ci sono cambiamenti. E perciò l'anima, secondo questo, si adatta in diverse qualità sul cammino dell'evoluzione, che ha a che fare con Abad, Agat, Nei, e queste anime che vengono nel mondo così attraversano le correzioni, perciò nel nostro tempo è solo la luce che riforma, e per le precedenti generazioni, fino ai saggi del Talmud, era la materia di mortificazione, perché loro usavano di lavorare a livello di dal grado di Shoresh, del livello di ricevere. Comunque la vita di sofferenza, ovviamente la vita, una vita spirituale, inizia a scoprire, anche qui è diviso in parti, fasi, quando la persona arriva alla saggezza del Kabbalah, fino a che inizia a capire dove si trova, che studia la saggezza, che vuole essere intelligente, avere successo, prima ingrandisce i suoi vasi, fino a che capisce che i suoi ottenimenti non saranno per lui di ingrandire i vasi di ricezione, ma quelli di dazione, perché attraverso la luce che riforma, che illumina non di meno, e da lire poi vengono grande somma, inizia a capire che quello non è lo scopo, che lui non può ottenere niente in quel modo, non perché questi vasi non sono pronti, ma è questo stile che lui prende per sé, che lui non più è d'accordo con questi, non è più accettabile, e poi si preoccupa solo ma di passare nei vasi di dazione. Questa inversione, questo cambiamento è già un segno che inizia in Lolishma, non per il suo nome. Scopre che lui è in Lolishma, perché sempre parliamo della persona che riceve, e poi quando capisce che lui è in Lolishma, che è quello che fa tutto il tempo nella vita, non nella sua vita ordinaria, ma nella vita nel gruppo, nella vita nello studio, nei diversi stati, è tutto solo per se stesso, ed è cosciente di questo, è incosciente, e non tutti i vasi sono rivelati, che rivelano che lui non cada in disperazione, può comunque continuare, e fino a che scopre tutti i vasi dipendono dall'accelerare il tempo con il mutuo supporto, con l'ambiente, specialmente la persistenza è necessaria qui, e poi dall'Olishma raggiunge l'Ishma di un uomo attraverso la costruzione del vaso che è espresso nella preghiera, cioè levare mano alla mancanza che è già diretta alla luce, al creatore, che scopre solo lui come onnipotente, che è capace di cambiare la sua natura, e non c'è altra fonte. Per questo è così come lui avanza, è così quando merita in ordine di dazione, cioè tutti quei desideri che nel passato erano animalistici, desideri, e poi con desideri che vuole soddisfare con la saggezza della Kabbalah che lui studia in ordine di ricevere, poi questi desideri sono invertiti gradualmente dal voler rivelare la qualità della dazione in loro, e non può, e inizia il soffrire, questo è il tempo dell'esilio, fino a che arriva a raggiungere lo stato di dazione in quegli stessi desideri, ma per arrivare a questa abilità, e quando questo arriva, è la redenzione, lo stato è chiamato l'Ishma per il suo nome, in cui, per amore del creatore, in cui ci sono tanti gradi, e poi lui merita la vera vita. La vera vita, come è detto, sia in questo mondo che nel mondo a venire. Dove questo mondo è il mondo a venire, ovviamente è lo stato dei vasi e non la vita dell'animalista. nostro corpo. Noi parliamo di rispetto al vaso del desiderio eterno. Vuol dire che nel momento noi iniziamo a lavorare nel gruppo, per quanto capiamo più o meno che c'è uno scopo verso cui noi stiamo correndo, abbiamo questa urgenza. Poi più o meno coscientemente, sotto la luce che riforma, o nella misura in cui noi dirigiamo noi stessi per cambiare, la luce non sappiamo cosa sia, c'è qualche tipo di forza qui, se voglio che questa mi cambi verso la dazione, l'amore, il dare, elevarmi al di sopra di me stesso. Con l'intenzione non per me stesso ma per gli altri, questa luce, questa forza lavora e corregge me. In che modo, in quale stato, in che maniera, non lo so, per me è sempre una sorpresa quando sento cambiamenti in una direzione o in un'altra. C'è veramente questo passare interno ai cambiamenti, cambiamenti che hanno a che fare magari più con Muka, la mente, altri che hanno a che fare più con Liba, il cuore, sono essenziali cambiamenti da cui noi veramente cambiamo il modo in cui vediamo il mondo, nella misura in cui la persona prepara se stesso, il suo ambiente, e quanto persistente lui è nello studio, e da questo lui può essere cambiato, perché questi cambiamenti saranno in suo favore e non lo devieranno dal cammino, ma sarà capace di lavorare con esse, dove quello che prende veramente andrà a suo favore. Sarà diretto allo spirituale sviluppo, e se no non avverranno cambiamenti in lui e la luce rimarrà sempre distante, luce circostante. Questo è anzi la finale correzione, come impariamo nell'introduzione al libro dello Zohar. Per iniziare inizia come preliminare, primordiale punto del piano del creato, dove il primo pensiero dell'emanatore è di formare il finale stato. È così come lui agisce: dal finale stato lui apre ed estende il piano del creato all'indietro fino al vero principio, e poi inizia il creato, cioè quello che determina nel nostro sviluppo come ci sviluppiamo è il finale scopo. La persona non ha una tale cosa perché non sa, perché qualche volta lavoriamo nel nostro mondo e qualche volta abbiamo successo. Se c'è bisogno di costruire una tavola e un sedio, allora sono capace di portarla a termine. Noi non sappiamo invece quello che avviene nel nostro processo, perché è sempre al di sopra di noi ed è la luce che ci fa avanzare verso il bene. E noi dobbiamo essere il fattore, la creta nelle mani del maestro, che tutti i cambiamenti vengano velocemente, in modo che noi diventiamo un vaso nella mente e nel cuore per arrivare ad essere d'accordo nel desiderio e scopo del creato, cioè quello finale stato che raggiungiamo, e poi lì possiamo implementare noi stessi nella piena misura, così come il creatore. Quindi l'ottenimento dello scopo è anzi è il preferibile punto a cui noi siamo attratti, e tutto il nostro avanzamento è nella misura in cui noi lo possiamo descrivere a noi stessi in un modo realistico, e da questo ne veniamo attratti, influenziamo la luce che riforma e poi avanziamo verso essa più velocemente. Da Adira chiedono: non capisco come da una mano essere d'accordo con ogni cosa si rivela come noi chiamiamo lo stagno del desiderio di ricevere, e poi dall'altra mano di essere d'accordo al 100% nelle azioni del creatore. Questo non è richiesto dall'uomo, è solo richiesto di sapere dove si trova, e da questo quanto più sa chiaramente dove lui si trova, allora le sue sensazioni, il risultato di quella scoperta è la preghiera. E l'influenza è su lui è secondo la luce che riforma, è così è come lui avanza. Il fatto che non sono d'accordo con questo è già una risposta, è già un'analisi, è già una preghiera. Tutti i nostri desideri sono preghiere. Non importa cosa voglio, a cui sono diretto, cosa è la mia intenzione, in ogni momento il creatore, cioè la luce, risponde al mio desiderio costantemente. Tra la luce e il desiderio c'è contatto diretto. Non è che io invito la luce e poi viene. I miei desideri, il mio cuore, la mia mente non sono dentro queste carni, dentro questo cranio, dentro queste carni. È nella luce, così ho questo diretto contatto con la luce, lui fa ogni cosa con me, anche quello che faccio ora, la mia mano con la mia lingua, è tutto fatto dalla luce. Sì. In base a quello che stiamo studiando qui, come possiamo guardare verso la divulgazione? Non guardiamo ora quello, siediti tu, se non chiedete rispetto al testo, non vi lascerò parlare. Vi darò più il privilegio di parlare, di chiedere. Quindi chiedo, a proposito di quello che hai detto prima, che noi costantemente diciamo bugie a noi stessi e così noi avanziamo. Si dice, no? Ci sono lamentele, dire bugie a se stesso è non di meno rimanere sul cammino, perché è così che bisogna lavorare, dobbiamo attraversare tanti tipi di stati, ma come acceleriamo il cammino? Da costantemente essere attratti verso lo stato che sia più veritiero possibile. Quello che succede durante la via non lo so, che andrò a cadere, che andrò a salire, non importa. Quello che è importante per me è di attraversare questi stati quanto più in fretta possibile. In che misura, dice questo studente, queste lamentele che provengono da chi avanza, perché devo dire bugie a me stesso, come queste possono avanzare? Ti aiutano, perché al di sopra di queste tu immediatamente hai bisogno di connetterti col gruppo, con gli amici, altrimenti uno siede pigro mangiando le sue proprie carni. Non ti prometto che tu sarai sempre in avanzamento in un modo produttivo gioioso, felice, chiaro. Sicuramente questo è impossibile, ma non di meno tu fai uno sforzo di vedere la fine dello scopo in ogni momento, e questo è quello che accelera lo sviluppo, è il fatto che tu improvvisamente cadi nel mezzo del cammino, in tutti i tuoi calcoli, perché ho fatto questo, ho fatto quello, non in questo modo, ma tutto il creatore, succede, ma che vuoi farci? Queste sono distinzioni che tu hai bisogno di avere, ma quanto ne devi avere? Se in ogni distinzione, in ogni stato tu brami per lo scopo e dal tua libera scelta rimani in questo stato che determina così e che deve essere, così li analizzi velocemente, altrimenti saresti un folle, che chiaramente è sempre più lontano dalla verità, cioè che ti porterà molto più tempo. Sì. Possiamo ritornare alla pagina precedente. Quello che abbiamo parlato rispetto all'introduzione dello studio di Sefirot, sì, è detto che la prima cosa è di abituarti e non di ricevere niente per il tuo proprio beneficio, ma solo per i tuoi basilari bisogni. Questo è qualcosa che non è più rilevante nei nostri tempi. Che vuol dire non è rilevante nei nostri tempi? Ora io, in modo per esistere correttamente, ho bisogno di una casa, ho bisogno di una macchina, ho bisogno della pensione, ho bisogno di portare i miei figli a scuola, al collegio, all'università. Queste sono cose necessarie, perché no? Questo va bene. E cosa non va bene? Una persona gode di diverse cose, allora non è importante quello che ho, ma quello che è importante è quello che godo o no, che vivo per queste cose o no. Se vivo per l'ottenimento dello scopo, che per in ordine di raggiungere lo scopo devo vivere, esistere in questo mondo, e per esistere in questo mondo devo avere questo e quello, fuori dalla necessità, in ordine di esistere. E queste non sono chiamate cose lussuriose, ma sono chiamate cose necessarie. E se lui gioisce e se gode mangiare cioccolata, tutto dipende se sei connesso allo scopo. Questo, guarda Rabash, se non sai che tipo di formaggio di comprare per me, compra il più caro. Perché devo comprare 100 grammi per 10 shekel e non invece di comprarne uno per 4 shekel? Questo cos'è? Tu non fai calcoli su niente eccetto per lo scopo, se lo scopo ti dice. Cioè l'adesione allo scopo ti porterà a tutti i tipi di decisione nella tua corporea vita, semplicemente falle, ma fuori dall'adesione con lo scopo. Cioè che se dico a me stesso ora che in ordine di essere diretto allo scopo, allora devo non ha finito, hai capito quello che chiedo? Ti capisco, dice Rav, ma tu devi capire che prima ci deve essere l'adesione allo scopo, e fuori da questa adesione tutto quello che fai devi pensare, perché quell'adesione ti obbligherà sia per lo scopo o per l'ambiente, ma questo è quello che deve essere la cosa determinante. Non è che tu devi dire, realizzo che in modo per ottenere lo scopo bisogna di fare questo e quello. No, prima di tutto devi essere incollato allo scopo e poi fai quello che fai. E questo è tutto quello che fai, è diretto su questo cammino. Quello che mi rimane da fare è di capire cosa adesione sia. Sì, dice Rav. Sì, chiedi. item 61, bene? Chi può dirci cosa stiamo studiando, perché stiamo studiando questo? Ho scritto giù qui durante la preparazione per la lezione. Noi stiamo provando tutti insieme di rivolgerci alla luce in modo che ci aiuti a unirci contro tutte le obiezioni in un singolo vaso, in tutti i nostri gruppi, per la rivelazione del Creatore, di portare gioia. Questo include ogni cosa. Qualcosa più magari di più semplice, più breve, più chiaro. Dobbiamo avere la forza di pensare agli amici, questo è il momento. No, questo non è lo scopo dello studio, dice Rav, di avere la forza di pensare agli amici. Questo è uno dei mezzi. Di pensare allo scopo, la medicina per gli amici. No, questo non è lo scopo, è un mezzo. Quindi penso ai mezzo, perché con questo posso ottenere lo scopo, ma non pensi allo scopo, pensi al mezzo. Ho bisogno di a un posto in Gerusalemme o sulla via di Gerusalemme, cosa per cosa? Vado a Gerusalemme, perché devo fermarmi sulla via? Devo arrivare a Gerusalemme, hai capito? Come posso io pensare a quello? Pensare a qualcosa che è semplicemente uno dei mezzi. È anche connessione con gli amici, di pensare agli amici, di creare un vaso condiviso, qualcosa. Ma quelle parole non dirigono, non sono dirette alla vera mancanza. La mancanza deve essere adattata alla luce quanto più possibile, magari in opposta maniera magari, ma in adesione, come maschile e femminile che si uniscono l'un l'altro, si complementano l'un l'altro, uno dalla parte della divinità e l'altro dalla parte della mancanza. Di richiedere la rivelazione che il Creatore si è rivelato tra noi attraverso la lettura. E questo anche non è completamente chiaro, che la luce sia rivelata tra di noi, che il Creatore sia rivelato tra di noi anche tu. Di chiedere insieme per la luce che riforma, di correggere tutte le nostre intenzioni in ordine di d'azione. Questo già va meglio? Di più? Ancora? Per me di volere la dazione, che io, e questo è anche un mezzo, io voglio la dazione. Di scoprire il Creatore, buono e benevolente, non quello, ma è questo lo scopo? Il pensiero del creato, di scoprire lui buono e benevolente? Sì, in qualche misura, ma non di meno, è molto. Di raggiungere l'adesione con il creatore e da lì analizzare tutto, questo è anche un mezzo. Continuate a parlare dalla parte dell'implementare, che sono mezzi, solo mezzi. Tutti i nostri desideri in una preghiera, questo è anche un mezzo. Chaim, fammi vedere. Perché non lo porti da me, dicerà? scoprire il corretto stato? Questa è una bella domanda, una bella richiesta, anche portala. Qualcun altro tu? Ilel? Di chiedere alla luce che cambi la mia natura. Per cosa? Perché? Dice Rav. Se vi viene dato di chiedere ora qualcosa, perché costantemente andate attorno? Entrate più in profondità fino alla fine, avete solo un'opportunità di chiedere una volta, una singola richiesta, frase. Quello che voglio, quello che è lo scopo. Ci ho già segnato, ha detto Ra, di attrarre la luce per diventare come creatore e dare contentezza. Vedo che il teatro non è come tu ti rivolgi a qualcuno, è una singola richiesta. Velocemente. Correzione. La fine della correzione. Bene. Nessuno dice di portare contentezza, nessuno ha quello dentro di sé, nella sua memoria, almeno quello che da parte della creatura è di portare contentezza, che vuol dire che tu amerai, com'è l'amore espresso, nell'azione di dare contentezza che faccio verso colui che amo, cioè quello che mi manca se sono attratto verso l'amore, l'abilità di fare bene. Come lui è buono e benevolente, che io abbi l'abilità di essere buono, questo è quello che chiedo, di dare a lui gioia, contentezza, di portare contentezza a lui. Questo è il mio stato alla fine della correzione, questo è lo stato di cui chiedo, chiediamo questo insieme, item 61, è Adamo nell'esistenza di un singolo Shabbat. Un risveglio di questo mondo è di questa forza dell'anima di bestia esiste, e dopo la circoncisione lo spirito di Nefesh si risveglia in lui, e nell'assemblea di Israele Malkut è sopra di lui, e lui vede lui in santa iscrizione, lui risveglia in lui, e lo spirito del santo mondo è su lui, è scritto: passerò su te, ti vedrò disteso nei tuoi in due sangue, doppiamente sangue. 62, quando Israele viene fuori dall'Egitto, quando ha il sangue del Passover, il sangue della circoncisione, è detto tu vivrai nei tuoi sangue, doppiamente ho detto sangue, ma qui non c'è più che il sangue della circoncisione, e lì ci sono due, uno della circoncisione e uno per la rimozione del prepuzio. Uno della circoncisione di Malkut, l'assemblea di Israele, e uno per la rimozione del prepuzio è Zadik, Yesod di Zerampin. Questi sono i due sangue. È una persona e merita in questo il mondo la luce del mondo a venire, come è scritto che tu vivrai nei tuoi sangue, cioè che acquista l'attributo di Binah. L'articolo, ogni lettera del nome, noi continuiamo a chiedere a lui la cosa principale, dice Rav. 63, il segreto del Signore di temere lui, il segreto del Creatore è quello che che temono lui, è l'assemblea di Israele Malkut, che è chiamato il segreto del Creatore, è di notificare la sua alleanza è il giusto, gli esod del mondo, e sono insieme in una singola unità. 64. Non ho capito, cioè, come anche chiamato Reshit inizio, è nella lettera Yud, superiore a tutte le lettere di Avaya e a tutti i Sefirot. Vav nella Yud, la linea di mezzo, è la santità di tutte le parti, completa la destra e la sinistra. Ed è un passaggio, la radice di tutto lo spirito e della fede, che è Malkut. Daled in Yud è la matassa della vita, Malkut. La lettera Daled è piccola perché in Malkut ci sono piccole lettere della perfezione di tutte le cose, perché Malkut completa tutti i Sefirot. 65. La lettera Yud è bloccata da tutte le parti. Quando emerge, quando è rivelata, viene fuori come un re con i suoi soldati, e poi la Yud ritorna da se stessa. In lei le cose sono nascoste, in lei emergono e in lei sono occultate. Lei apre e chiude. Superiore Abba e Ima sono Yud di Avaya. La R è bloccata perché nessun Yud emerge dalla Vir, aria, perciò sono bloccati dalla luce di Okma, e solo Yesud, la prima Hei di Avaya, l'aria apre, perché Yud viene fuori dalla Vir, dall'aria, e la luce di Okma ritorna in loro, perciò. Scusate, non di meno, Okma di Yesud riceve il necessario da Abba e Ima, dalla Yud di Avaya, perché può ricevere soltanto dal grado prima, perciò anche se Abba e Ima sono bloccati da Okma, non di meno aprono in Okma per illuminare in Yesud, in Allah Hei di Avaya. E poi ritornano indietro in un occultato da Okma come normalmente. Quindi questi due aspetti della Yud di Avaya: la prima quando ha riempimento Vav Daled Yud, e quando non è nel riempimento di Vav Daled, solo Yud da se stessa. Quando il superiore Abba e Ima aprono per dare Chokma a Yesud, sono Yud con il suo riempimento. Yud implica il superiore Abba e Ima, il superiore Chokma e Binah. Vav è Zerampin, la destra di Dat. Daled è Malkut, la sinistra di Dat, che implica Okma in loro, è rivelato attraverso Yesud, attraverso questo Dat. E dopo che la loro dazione, quando Eima ritorna, è bloccata da Okma, c'è Yud senza riempimento, che implica che Okma non è rivelato attraverso Dat, e loro sono bloccati. La lettera Yud è bloccata da tutte le parti, perché la lettera Yud è il superiore Abba e Ima, e la loro aria è bloccata da Chokma. Quando Yud diparte dal dare Chokma Yesud, viene fuori come un re con i suoi soldati per il riempimento di Vav Daled, destra e sinistra di Dat, che sono considerati come la parte di Yud. E Okma apre e dà Yesud attraverso Dat. Quando ha finito, completato la dazione di Okma, Yud ritorna senza Vav Daled al precedente stato e diventa bloccato come normalmente è. Ne segue che un tempo Okma è bloccata in lei, e un'altra volta Okma viene fuori per dare a Yesud. Una volta chiude l'illuminazione di Chokma e un'altra volta la apre. Noi non ci scordiamo della intenzione, che è una semplice intenzione, che ogni parola, con ogni lettera, come io rivelo l'amore.
Così è in accordo con quello che Rav dice adesso, ha detto adesso, il compiacimento è il mezzo e adesione è lo scopo, sì, adesione è lo scopo, il creatore ha piacere dell'adesione con noi, perché l'adesione, cosa dice Baal Shem Tov riguardo alla parola Dvekut e in Matan Torah, giusto? E esprime parole speciali chiamate Dvekut. Dico nel contesto dell'analisi che abbiamo detto prima qual era lo scopo, e ho capito da Rav che Rav mette l'enfasi sul compiacimento come lo scopo, e perché dalla parte del Kli di Dvekut è come lo stato, ma dal mio lato, la mia azione, sto chiedendo per la realizzazione del dare amore, dare in assoluto al compiacimento al fattore, a colui che fa. E l'essenza dello stato è quello che tu raggiungi come risultato. Così per noi il compiacimento è lo scopo, perché con questo possiamo raggiungere l'avanzamento. Io voglio fare compiacimento, e più tardi l'adesione arriverà e non aspetta a noi, dalla parte del creatore. Sì, adesione dipende. Così, di cosa sta parlando qui? Parla del fatto che nel nuovo desiderio sale dagli inferiori. E questo desiderio è un desiderio puro, è nascosto, e spinge il superiore che il superiore cominci a lavorare su questo. Cosa significa? Significa che il superiore adesso dà la luce e i vasi alla struttura, perché questo desiderio esista. Ima da Loden, Avadi Loven, Asadim e Gvurot. Uno dà la mancanza e uno dà il Masachim, cioè i schermi. E il Parsuf esiste, e la struttura. Questa è considerata che dà nascita alla Sefirah di Da'at. Questi nomi possono confondere, ma comunque sta parlando di Chassadim, Kurot, o Kelim e Orot, Kelim e Masak, non importa come. Uno è più importante dell'altro, è sempre il resto, la struttura, c'è un desiderio, c'è uno schermo sopra, Abavima, e allora l'inferiore esiste, l'inferiore comincia a esistere, come è diviso, come è strutturato, che parti ha da Abba, che parti prende da Ima, e come in questi parti si moltiplica. Come questo Agat diventa Abad, e Nei da Agat, e Nei Kadashim, e così via. Com'è questo avanzamento formato nella struttura del Parsuf? Dov'è questa Sehel, questa mente, intelletto, da dove viene? Non parliamo di quantità, ma di cambiamenti qualitativi. Capite questa mente, cuore, qualcosa che improvvisamente capisce? È come un bambino che come diventa da un piccolo bambino, lui improvvisamente diventa adulto, comincia, risponde. Da dove gli viene fuori? E noi costantemente vediamo questi cambiamenti qualitativi. Non succede nel livello Bema dell'animale. In un animale è già considerato adulto tutta la sua vita, e non c'è un'aggiunta di mente, un'aggiunta di osservazione sul mondo, no, non c'è, è semplicemente esperienza in accordo a quelle stesse basi. Sapete, questo è mantenere lontano questo, tenersi vicino a questo, non è un'evoluzione della percezione, della sensazione. Solo gli esseri umani hanno questo, da dove diviene? È questo che stiamo studiando. È veramente sublime, psicologia interiore. Quindi il Parsuf, come il Parsuf lavora nelle tre linee, è completo metodo, è completa Torah. Nel frattempo questo è l'inizio della linea di mezzo che adesso cominciamo a studiare, da entrarci dentro. In verità potete filosofare senza fine riguardo a questo. Noi dobbiamo cominciare a cercare di sentire questi discernimenti il più possibile. La necessità del mischiare di Chasadim e Gvurot, nella misura in cui queste cose sono così sensibili che immediatamente agiscono al superiore, nella misura che è preparata per essere incluso da Chasadim e Gvurot, significa che salta al di sopra del proprio ego, è incluso dentro il desiderio di ricevere, nel desiderio di dazione, e lui richiede al superiore, chiede di essere incluso nel superiore, cioè è completamente annulla i suoi propri pensieri, i suoi propri pensieri e opinioni, in modo di essere in mente e cuore nel desiderio, che è considerato che lui eleva Man al superiore. E allora, essendo capace di annullare se stesso al superiore, allora mentre è nel superiore lui diventa lo stesso posto dell'accoppiamento, che il superiore deve accoppiarsi dentro e cominciare a costruirlo. Allora questa, la struttura dell'inferiore nel superiore diventa Da'at, cioè Da'at non è nella spesa del superiore o dell'inferiore, sono uguali, e tutto esiste solo per lui. Prima di avere la Sefirah di Da'at, anche l'occulta Da'at, il superiore terzo di Da'at, non parliamo nemmeno una parola riguardo alla creazione, per niente, perché tutto questo è dalla qualità del creatore, che non è ancora stato rivelato rispetto alle creature. Sì? Bala Sulam scrive qui, e capisce bene riguardo a questo problema, che sembra a me molto difficile da capire, e tu dici che dobbiamo essere preoccupati ancora di più riguardo al nostro sentimento. Bala Sulam scrive qui, dopo che spiega qui qualcosa nel testo che è molto difficile per me di capire, è difficile da capire. Se dici Sefirot possono giocare un po', se Malkut superiori 9 posso anche in qualche immaginare qualcosa, se è Chokma e Bina, Panim be Panim, faccia a faccia, io posso capire, ho esempi in questo mondo, giusto? Abba e Ima, scusate, madre e padre, per esempio, che hanno magari si separano, poi si riconnettono, non posso immaginarlo. Il fatto che Zon in qualche modo si connette, posso capirlo. L'inferiore arriva, lui chiede, e per lo scopo dell'inferiore si connettono e si uniscono. Queste cose non sono molto semplici, ma che qualità dell'inferiore deve avere per domandare per che si connettono, perché sono contraddittori uno con l'altro, non c'è una grande opposizione tra Hokma e Bina, non c'è più grande opposizione, una ricezione e una dazione, come possono connettersi? Anche loro devono dare per lo scopo degli inferiori, è come un goccio di seme che entra nell'utero, è qualcosa di straniero, di esterno. E questo utero deve essere annullarsi in modo di accettare questa goccia e crescerla, non deve essere una avvelenata, ma al contrario deve accettarla come qualcosa di buono, qualcosa di desiderabile per lo sviluppo della nuova vita. Queste sono proprio meccanismi molto complessi. Ok, il nostro problema è di essere abituati al termine Da'at, che è una nuova struttura nella messa insieme di dazione e d'azione e ricezione, con un nuovo corpo, guf, una nuova creatura che viene da questo nuovo desiderio dell'inferiore. È un nuovo desiderio, prima non esisteva, dopo la frammentazione come può riempire se stessa? Dammi il più possibile. Adesso io ho un nuovo desiderio, io voglio al di sopra di me stesso salire la richiesta al superiore di costruire in me il desiderio di dazione, un nuovo desiderio, l'inizio di un nuovo desiderio. Il superiore rispetto a questo costruisce un nuovo parsuf, cioè qualcosa nuovo, qualche nuovo desiderio, e questo è chiamato Yesod. Prima di questo non c'era una nuova anima, soul. Anima, quando questo nuovo desiderio del superiore, dell'inferiore, risveglia una nuova struttura dal superiore, e questa è chiamata Da'at. È solo l'inizio dell'azione. È qualcosa che proprio ancora sta apparendo.